Baseline Estate.
Alle 18:34 minuti prendiamo la linea sì dalla redazione di Controradio. Una buonasera da Chiara Brilli in studio per la Newsline. Nordio venga in Toscana a vedere la situazione delle nostre carceri e l'invito del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, unendosi a quello rivolto dalla sindaca di Prato Ilaria Bugetti al ministro all'indomani dell'ennesimo suicidio, il secondo in pochi giorni nello stesso carcere di Prato, dove un uomo di origine tunisina di 35 anni ieri si è tolto la vita. Come sappiamo bene, purtroppo, conclude Mazzeo, le criticità riguardano anche altre carceri della nostra regione, a partire dalla situazione di Sollicciano a Firenze. Voglio dunque aggiungere anche il mio appello al ministro perché venga quanto prima in Toscana a rendersi conto di persona della situazione. Intanto, all'indomani del suicidio alla Dogaia, insorgono sindacati, associazioni e i deputati del PD che dichiarano la situazione è ancora più critica di un anno fa. Sandra Salvato.
Detenuti lasciati in balia di loro stessi. Parole quelle di Marco Furfaro, deputato toscano e membro della segreteria nazionale del PD, che devono essere sembrate un triste presagio leggendo poco dopo la notizia del 35enne tunisino con problemi di natura psichiatrica che si è impiccato ieri nella sua cella del reparto isolamento alla Dogaia, casa circondariale di Prato. È la quarta tragedia in poco più di 7 mesi nel penitenziario, struttura già al centro di numerose richieste di risanamento strutturale e di personale come per Sollicciano, e che ora deve fare i conti letteralmente con il secondo suicidio in 10 giorni, il 66esimo dall'inizio dell'anno, riferisce il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo, almeno 21 casi in più rispetto a quelli dello stesso periodo nello scorso anno. Una situazione tragica, commenta il portavoce del PD Toscana Diego Blasi, che stride con quanto dichiarato invece dalla deputata di Forza Italia Erika Mazzetti sulla Dogaia, definita accettabile a seguito di un sopralluogo e che potrebbe perfino superare la realtà, stando a sindacati e associazioni per cui i suicidi sarebbero ancora di più di quelli annunciati. Tutto questo accade a pochissima distanza da un altro fatto di cronaca in quello che è ormai soprannominato il ghetto della Toscana, per essere la destinazione di reclusi di difficile gestione, in tutto un centinaio, che vengono allontanati da altre strutture per problemi di ordine. Il 27 luglio si era tolto la vita un altro detenuto. Per il segretario generale dell'organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria Leo Beneducci è un disastro che non ha precedenti nella storia penitenziaria del paese in termini di suicidi in meno di 8 mesi, di cui 7 anche tra il personale. Un allarme recepito nella lettera inviata al ministro Carlo Nordio dalla sindaca di Prato Ilaria Bugetti, in cui si denuncia tra le altre la mancanza di un direttore e di un comandante titolari della casa circondariale, un luogo di sovraffollamento dove si verifica una striscia di morte iniziata con la fine del 2023. Casi dolorosi, conclude Bugetti, di uomini lasciati soli come Cristi sul colle.
Una situazione drammatica che il governo non sembra avere intenzione di affrontare, ha ribadito il presidente di ANCI Toscana, ex sindaco di Prato, Matteo Biffoni, ai nostri microfoni. Sentiamo.
Dogaia è stato più di una volta oggetto di scontri, rivolte, eccetera, eccetera. Quindi c'è un tema sicuramente di sovraffollamento, di capacità di dare risposte anche in termini di sostegno alle persone che sono dentro. C'è un tema che riguarda la polizia penitenziaria che è troppo poca per le esigenze di un carcere come Dogaia. Bisogna veramente prendere il problema, il toro per le corna, si dice in questo caso. È un fatto gravissimo. Sono 66 in Italia, le persone si sono tolte la vita in carcere. In Dogaia in particolare c'è veramente la necessità di mettere mano. Non possiamo lasciare soli gli agenti poliziani, c'è la difficoltà in maniera violenta da parte dei detenuti, o in alcuni casi due in pochi giorni, persone che non ce la fanno, non reggono un ambiente attivamente e oggettivamente di estrema difficoltà. È inutile fare discorsi, il personale fa quello che può, si fa veramente una fatica bestiale con l'amministrazione per dargli una mano, per provare a chiarirlo, per provare il più possibile a fare esperienze culturali. Io ero una delle ultime iniziative che ho fatto da sindaco, è stata appunto l'incontro dei poli universitari carcerari proprio in Dogaia, con ragazzi, donne, No, con uomini appunto che lì hanno studiato, hanno ottenuto una laurea, però probabilmente, anzi sicuramente questo non basta, c'è la necessità di fare di più, bisogna agire rapidamente perché la situazione sta degenerando di giorno in giorno.
Il Maier torna ad accogliere altri 4 bambini provenienti dalla striscia di Gaza, i piccoli insieme ad altri 12 bambini e i loro familiari, 36 accompagnatori in tutto, sono in volo in queste ore, partiti dal Cairo in Egitto e atterreranno a Bologna per poi essere trasferiti in serata nell'ospedale fiorentino con ambulanze del volontariato inviate dalla Croce Rossa. I pazienti che saranno ricoverati a Firenze sono un bimbo di 5 anni, un adolescente di 14 e 2 fratelli di 3 e 5 anni, i bambini, di cui alcuni vittime di traumi da guerra ed esplosioni, e gli accompagnatori si trovavano da tempo in Egitto. La politica in vista delle regionali, nessun veto ma una scelta di campo precisa, è quella che chiede il segretario del Partito Democratico Toscano, l'onorevole Emiliano Fossi, intervenendo oggi su Controradio sul tema delle alleanze in vista delle prossime elezioni regionali del 2025. E Suggiani ribadisce: ha lavorato bene, ma il percorso per il candidato partirà dal confronto sui temi in cui vogliamo coinvolgere anche la società civile. Sentiamolo nell'intervista di Domenico Guarino.
Intanto c'è un potenziale interessante allargamento del confronto, perché rispetto a una costruzione di una ipotetica alleanza o comunque di un progetto politico per il futuro della nostra regione, ci sono soggetti politici che ad oggi non erano coinvolti nella maggioranza che governa la regione toscana, che governa bene la regione toscana. Quindi mi riferisco in particolar modo alle parole che del segretario regionale di ABS Danti e la coordinatrice del Movimento 5 Stelle Toscano Irene Galletti, quindi che si mostrano disponibili a iniziare un percorso insieme, naturalmente tutto da valutare strada facendo. E poi non c'è nel ragionamento che facciamo una messa in discussione di nessuno, né tantomeno del presidente Gianni, c'è un approccio che noi vogliamo tenere in tutti i contesti in cui andiamo a voto, andremo a voto, cioè di iniziare a discutere appunto delle proposte, dei progetti, delle idee e della visione della Toscana del futuro, e quindi di una piattaforma programmatica da costruire insieme.
Lei giustamente parla di un allargamento ed è quello che abbiamo letto anche nelle colonne, però poi alla fine tanto Movimento 5 Stelle quanto Sinistra Italiana con Danti, diciamo il rapporto con Italia Viva non è che sia privo di frizioni, anzi, lei è comunque ottimista su questo fronte?
Ma noi ci approcciamo a questo percorso in modo molto chiaro, netto e anche laico, nel senso che i nostri elementi centrali sono nel costruire il percorso, intanto lo costruiamo insieme, cioè non lo impone il PD, non lo impone nessuno, cioè lo proviamo a costruire insieme con chi ci sta, però le cose che chiediamo è che ci debba essere una precisa scelta di campo, quindi se si sta con la sinistra o il centro-sinistra, si sta con la sinistra e con il centro-sinistra, non si sta con la destra, perché la fase dell'equidistanza, degli equilibrismi, secondo noi è finita, e quindi si deve fare una precisa scelta di campo in Toscana come nel resto.
Celebrazioni stamattina a Vico Pisano per ricordare la figura di Enrico Del Guasta, ex partigiano e minatore che l'8 agosto del 56 fu una delle 262 vittime della tragedia mineraria di Marcinelle in Belgio a causa dell'incendio scoppiato nella miniera di carbone Saint-Charles-Bois-du-Cazier. In quella stessa tragedia persero la vita altri due toscani, il massese Otello Bugliani e il fiorentino Romano Filippi. Stato di agitazione e proclamato uno sciopero di 16 ore a livello nazionale di Filcams, CGIL, Fisas, Catcise, Wiltux, delle lavoratrici e lavoratori turistici, dipendenti delle aziende associate ad AICA e Federturismo, per chiedere risposte immediate sul mancato rinnovo del contratto nazionale. Viola Giacalone ha raccolto le voci dal presidio di questa mattina a Firenze di Luca Andreucci, responsabile Wiltux Toscana, provincia di Massa Carrara, Irene di professione cuoca e Alice nel comparto turismo di Star Hotel. Sentiamoli.
Oggi ci troviamo qua davanti alla sede di Confindustria per manifestare per un presidio per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, che ad oggi è fermo da più di 6 anni. Cioè ci troviamo in una situazione in cui le Confindustria, le aziende che sono rappresentate da Confindustria, si oppongono ad un rinnovo contrattuale attraverso il ricatto dello scambio tra salario e diritti, cioè Confindustria vorrebbe indietro alcuni diritti per arrivare al rinnovo di un contratto che invece spetta a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del settore. Ricordiamoci che è un settore particolare, ha prevalenza di lavoro femminile ed è un settore dove il lavoro è povero, sia per quanto riguarda i salari, sia per quanto riguarda il fatto che la maggioranza delle persone è sottoposta a un regime di part-time involontario, cioè part-time scelto dalle aziende e non scelto dalle lavoratrici e dai lavoratori. A fronte della richiesta economica per arrivare al rinnovo di un contratto collettivo, le aziende chiedono indietro diritti, chiedono maggiore flessibilità sul lavoro, chiedono maggiori poteri sul lavoro, sul tempo determinato, chiedono di introdurre e regolamentare in maniera vessatoria nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori la reperibilità. Ecco, noi non siamo disposti a cedere nulla, noi vogliamo un rinnovo contrattuale che riporti al centro le lavoratrici e i lavoratori.
Tirano tanti soldi, gli stipendi sono sempre gli stessi, le piscine sono appaltate a aziende esterne che praticamente pagano veramente sotto la soglia della povertà, si chiede personale in più, non viene dato, gli straordinari vengono dimezzati perché oltre 20 ore di straordinari praticamente sono supertassate e quindi non ha nemmeno senso fare le ore in più, e si chiede il personale, non ce lo danno, e quando si arriva su un turnover come agosto, giugno, luglio, settembre, che comunque a Firenze non c'è la bassa stagione, sempre alta stagione, ci troviamo in difficoltà.
E appunto faccio parte del comparto del turismo, sono qui con altri miei colleghi dell'azienda a superare, visto che questo rinnovo, Star Hotels, quindi visto che questo rinnovo non arriva ormai da pre-pandemia e le condizioni che hanno portato sono veramente inaccettabili per noi lavoratori, che già siamo a un livello di sia retributivo che di mansioni veramente sotto qualsiasi ottica. Sicuramente c'è un grandissimo livello di precarietà nel nostro settore, ci sono stipendi che non sono assolutamente adeguati al costo della vita, che non sono aggiornati, non sono stati aumentati in questi anni, carico di lavoro che aumenta sempre di più perché, come sappiamo, Firenze ormai sta diventando schiacciata, sarà schiacciata nei prossimi anni da sempre più turisti, un flusso sempre maggiore, e lo dovremo recepire noi, quindi dobbiamo essere qua per noi e per chi verrà dopo di noi per questo settore.
Oggi cosa chiedete esattamente?
Beh, sicuramente un rinnovo, ma non solo un rinnovo che sia delle condizioni che sono minimamente accettabili per un lavoratore di oggi. Si dice tanto che il turismo si basa sull'eccellenza, i profitti sono grandi, i profitti che hanno fatto le aziende sono record, lo dicono loro, i profitti record li fanno i lavoratori, se non ci sono i lavoratori i profitti non vengono fatti.
La cronaca: difficile soccorso dei vigili del fuoco e della guardia costiera oggi a un 21enne gravemente ferito con trauma cranico e facciale per una caduta sulla scogliera di Callafuria sull'Aurelia a sud di Livorno. La costa rocciosa è particolarmente impervia, ha reso difficoltoso il recupero del ferito via terra, venivano pertanto subito inviati sul posto mezzi navali per evacuare il giovane via mare, poi è stato deciso di trasferirlo in ospedale a Pisa con un elicottero Pegaso del 118 con operazioni di verricellamento. La caduta c'è stata verso le 7 del mattino per cause in corso di accertamento. Balneari divisi in Versilia alla vigilia dello sciopero nazionale di domani, proclamato dai sindacati di categoria Sibconf Commercio e Fibconf Esercenti, con la chiusura simbolica degli ombrelloni per le prime due ore della mattina. Solo al Lido di Camaiore saranno in molti ad aprire gli ombrelloni alle 9.30 anziché alle 7.30, ma a Viareggio la base dei balneari è contraria alla protesta e non aderirà. Nel resto della Versilia, fra gli stabilimenti di Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, prevale più il no che il sì sullo sciopero di domani, ma sulle motivazioni della mobilitazione sentiamo il servizio per TIF e Controradio di Andrea Montigiani.
Questo agosto i balneari hanno deciso di scioperare a livello nazionale. Tutto ruota intorno alla direttiva europea Bolkestein, che dopo anni l'Italia ha deciso di applicare. Questa punta alla liberalizzazione delle concessioni balneari, obbligando ogni Stato a indire nuovi bandi pubblici per le loro assegnazioni. L'Italia ha prorogato automaticamente le concessioni per anni, ma nel 2020 ha ricevuto la minaccia da parte della Commissione europea di ricorrere alla procedura di infrazione e, l'anno dopo, il Consiglio di Stato ha annullato la proroga fino al 2033 che era stata estesa dal governo Conte. Con il DDL concorrenza del 2021, il governo ha così fissato la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023, con riassegnazione entro il 31 dicembre 2024, ma senza un vero provvedimento organico. Per questo, nel frattempo, regioni, comuni e autorità portuali, che hanno la competenza sulla gestione del demanio marittimo, hanno avviato bandi di gara in tutta Italia, creando incertezza tra i gestori. Sindacati e associazioni hanno indetto quindi uno sciopero degli ombrelloni con chiusure progressive. Il 9 agosto per 2 ore, dalle 7.30 alle 9.30, il 19 agosto per 4 fino alle 11.30 e il 29 agosto per 8 fino alle 15.30. Nel frattempo in Toscana, il 24 luglio è stata approvata una nuova legge regionale, volta a migliorare le condizioni per il rilascio delle concessioni nei confronti delle piccole imprese, favorire il riconoscimento dei caratteri identitari e distintivi del sistema turistico balneare e introdurre un equo indennizzo per i concessionari uscenti. Ma non è sufficiente. I gestori dei lidi quindi sciopereranno ad oltranza per chiedere una legge a livello nazionale che garantisca stabilità a difesa dei piccoli imprenditori locali.
Ci risiamo. Da oggi e fino a domenica 1 settembre nessun treno viaggerà più sulla linea Faentina. Un blocco totale questa volta, come non accadeva da decenni. Naturalmente si annunciano disagi per residenti e pendolari. Il servizio di Domenico Guarino.
L'interruzione della linea servirà a realizzare, viene detto, un corposo intervento di potenziamento, lavori che dovrà eseguire Rete Ferroviaria Italiana. L'opera è interamente finanziata da risorse PNRR per un importo di 140 milioni. Sarà realizzata in due fasi, una nel 2024, l'altra nel 2025, nel rispetto delle rigide scadenze previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'intervento dovrebbe fare della Faentina la prima linea in Toscana a disporre il moderno sistema ERMS, a garanzia di un servizio più regolare e affidabile. Queste dunque le premesse che è opportuno ribadire. Poi ci sono i dolori e non sono pochi, anche perché la storia della Faentina e dei paesi che vi insistono è costellata da problemi di comunicazione non banali. La prima bega ha a che fare con una mancata informazione chiara sui servizi sostitutivi di cui si lamentava ancora ieri l'assessore ai trasporti del comune di Vaglia, Giovanni Cresci, secondo cui ancora non è stato comunicato chiaramente né all'amministrazione comunale né all'utenza quali saranno le modalità e gli orari dei servizi sostitutivi al treno. E poi ci sono i tempi di percorrenza della tratta che sono più che raddoppiati, con le conseguenze che si possono immaginare sulla vita e sul lavoro delle persone, anche di chi il treno non lo prende, perché con una viabilità complicata come quella delle zone interessate dai lavori tutto il traffico viene rallentato in quanto dietro ai bus si creano lunghe code. E come se non bastasse, anche la principale strada di collegamento con Firenze, la bolognese, a causa dei lavori di Publiacqua sarà chiusa fino al 15 settembre. E quindi le corse in autobus sono dirottate tutte verso la strada Faentina, anch'essa però gravata da lavori, manutenzioni e semafori.
Ulteriori particolari e informazioni di servizio sul nostro sito controradio.it. Alle 18.51 adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con voi per raccontarvi una storia alla fine del Cervo Vittorio di Piazza Gaddi a Firenze.
Lucca Jazz Donna, dall'8 agosto al 22 settembre, 6 appuntamenti con il grande jazz tutto al femminile. Info e programma completo su luccajazzdonna.it. Tutti i giovedì di agosto, 3 concerti a sera ad ingresso gratuito. Primo appuntamento giovedì 8 alle 21.15 nel chiostro di Santa Caterina con Alice Innocenti, che presenta l'album Nelumbo. A seguire la cantante catalana Eva Verde e la Montecatini City Band con Ladies in Jazz.
Instabile, culture in movimento. Lo spazio culturale ad alto impatto creativo con circo contemporaneo, teatro, musica, aperitivi al tramonto e bistrò. Tutti i giorni dalle 18.30 alle 2 in Via della Funga a Firenze, zona Varlungo. L'ingresso è libero. Seguici su Facebook e Instagram. Venerdì 9 alle 21.30 live music, Psychedelic We Dance, concerto di grande impatto, energia alle stelle ma anche risate e poesia, musica ritmica con batteria elettronica, synth e loop station ma anche con voce, basso e ukulele.
Agricoltura di precisione, filiera corta, multifunzionalità, benessere animale, energie rinnovabili e risparmio idrico, lotta al caporalato. Le imprese agricole sono chiamate a raggiungere obiettivi a tutela della competitività e del reddito per restituire ai consumatori prodotti sani e di qualità. Informati sulle iniziative della nuova politica agricola comune visitando il sito dell'agenzia formativa di Coldiretti Toscana www.agoragri2.eu. Progetto finanziato dal PSR della Regione Toscana 2014-2022 sotto misura 1.2. Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. Annualità 2022.
Controradio. Everybody! come on everybody.
Alle 18:54 minuti torniamo in Newsline. Come dicevamo, il cervo Vittorio aveva compiuto 7 anni lo scorso febbraio. La storia di questa opera d'arte in Piazza Gaddi a Firenze contro l'Adio l'aveva in qualche modo adottato, essendo molto vicino alla nostra emittente, un'immagine anche che allentava un po' lo stress del traffico sempre particolarmente congestionato intorno a Ponte alla Vittoria, un'opera realizzata dall'artista fiorentino Moradi il Sedicente, che abbiamo in collegamento in diretta. Ben trovato, buonasera.
Buonasera a voi, ben trovati a tutti.
Purtroppo una brutta notizia, anche una brutta sorpresa, perché ha postato sui suoi canali social la notizia, il video proprio dello smantellamento di quest'opera che realizzò nel 2017 senza una specifica commissione, ma che poi aveva trovato, insomma, un luogo ideale, in qualche modo era stato adottato non solo da Controradio ma dai cittadini, dagli automobilisti nella rotatoria di Piazza Gaddi. Cosa è successo?
Sì, si era integrato bene. E niente, partiamo dalla fine, nel senso che ieri mi arriva un messaggio via social in cui mi si dice: ma lo sai che stanno smantellando il tuo cervo in Piazza Gaddi? Dico: no, come? E quindi mi sono arrivati questi video piuttosto anche barbari, tra virgolette, dove appunto quest'opera in legno veniva smantellata, letteralmente fatta a pezzi e caricata su un camion. Al che, se da una parte sono preparato all'impermanenza delle mie opere, lavorando proprio sull'effimero e su qualche cosa che alla fine non va a impattare, da un'altra parte ho detto: strano che comunque sia nessuno così abbia avuto così il riguardo, ecco, almeno di avvisarmi di questa rimozione.
Ecco, poi torneremo sul finale, ma ricordiamo, questa è un'opera fatta di legno di risulta, fu costruita lungo l'argine del fiume, peraltro insomma ce ne sono altre disseminate sul territorio fiorentino, anche con risposta positiva del pubblico che si è fidelizzato a questa forma d'arte che sicuramente non può essere assimilabile al degrado. Perché tutto ciò è successo? Non ha avuto indicazioni o informazioni o repliche da parte dell'amministrazione o di Alia?
Diciamo, l'amministrazione, allora io ovviamente la tenevo piuttosto d'occhio quella rotonda, perché comunque, a parte che ci sono affezionato a quel cervo, è stata una delle mie prime opere, per cui insomma appunto la gente mi ha conosciuto, mi ha anche apprezzato, quindi lo tenevo assolutamente sott'occhio. Anzi, nemmeno più tardi di un paio di mesi fa, una mattina lo ritrovai decapitato addirittura. Quindi niente, comunque andai, diciamo sostituì la testa, perché ho detto: no, comunque sta bene, la ricontrollai pure la struttura, quindi era ancora perfettamente efficiente, diciamo. Quindi a maggior ragione appunto mi veniva il dubbio del perché appunto fosse stata così fatta sparire, smaltita, senza che ci fosse stato un minimo di preavviso. D'altronde, cioè, da una parte il tempo era tanto che durava, però anche l'apprezzamento che poi ho potuto verificare appunto quando ho postato questa notizia era talmente comunque sia caloroso, talmente vicino, che diciamo che una storia così si meritava forse un finale migliore.
Noi abitiamo in Piazza Gaddi, c'era scritto su uno dei commenti pubblicati sotto il suo post: ci ha deliziato e rallegrato ogni giorno nel caos talvolta insopportabile della rotonda, mi dispiace moltissimo, tra l'altro trattandosi di un'opera d'arte avrebbe meritato tutt'altra cura. Che spiegazione si è dato Moradi rispetto a quanto successo?
Allora, io poi mi sono sentito comunque sia con Palazzo Vecchio, insomma, per capire appunto da chi fosse partito comunque sia questa iniziativa. Loro non ne sapevano niente, comunque sia hanno, diciamo, sono caduti un po' dal pero. Quello che posso immaginarmi io, visto che comunque ormai è un problema che un po' si vede, perché è un problema, forse è una questione da affrontare sul verde pubblico, che molti di questi lavori vengono comunque sia appaltati sempre a ditte diverse che operano magari slegate tra loro, quindi diciamo, una mano non sa cosa fa l'altra, e io alla fine un po' li monitoravo, anche le persone sempre carinissime, sempre super professionali, che andavano a ripulire l'area verde all'interno della rotonda, e che alla fine si sono sempre mossi bene intorno al mio cervo, non gli ha mai dato fastidio e non c'è mai stato, ecco, bisogno di azioni drastiche. Quindi io posso pensare solo che, appunto, fossero state persone esterne a qualsiasi lista che, date di un lavoro che comunque sia era di ripulitura generale, e abbiano fatto una vera ripulitura generale.
Ecco, abbiano preso alla lettera un fare pulito che non ha niente però a che fare con un rispetto anche per quelle che sono delle opere, peraltro, appunto, senza commissione, deliberatamente, diciamo, offerte alla città, con un apprezzamento che sottolineavamo anche da parte dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Dispiace davvero, abbiamo voluto raccontare questa storia sperando in un finale diverso, però non so se ha in mente di recuperare i resti del
allora,
cervo.
No, nel senso, no, quello fa parte veramente di un ciclo naturale che è giunto a conclusione, ed è quello che comunque mi ha dato anche la spinta per postare questa notizia, per comunque sia, ecco, rendere pubblica la fine di un'opera che comunque, ecco, poteva essere diversa, ma comunque sia ha fatto sicuramente e veramente in modo onorevole tutto il suo percorso. Io spero veramente sì che comunque, come appunto ho avuto modo di parlare con il nuovo assessore alla cultura Bettarini, di immaginare comunque sia davvero che non sia finita qua, e che anzi si possa immaginare una nuova installazione e chissà magari qualcosa ancora di più grande. Quindi, ecco, a prescindere da come sia andata questa vicenda, voglio rimanere, insomma, ottimista e pensare che appunto questo segno anche di attaccamento che mi hanno dimostrato comunque i cittadini al passaggio di Vittorio oltre, ecco, possa continuare su magari un'altra bella storia.
Ecco, speriamo di poterla raccontare, sosterremo tutto questo. Grazie a Sedicente Moradi per essere stato con noi.
Grazie mille a voi.
Siamo in conclusione, ma diamo brevi notizie di servizio che hanno a che fare con il caldo e con anche lo stato di salute delle nostre acque. Improvvisa moria di pesci in un fiume in Maremma, il Sata, che scorre vicino a Massa Marittima. Il sindaco ha emesso un'ordinanza che in via precauzionale vieta di attingere acqua dal torrente per scopi irrigui, alimentari e potabili, vieta anche la balneazione, la navigazione e la pesca. E resterà ancora vigente per altre 24-48 ore il divieto di fare il bagno in mare nella zona di Prato Ranieri, litorale nord di Follonica, peraltro in questo periodo frequentatissimo, per la presenza oltre i limiti di enterococchi intestinali. Verranno fatti nuovamente a campione rilevamenti ARPAT e il primo cittadino spera di poter revocare quanto prima l'ordinanza di divieto. Invece ancora caldo, senza interruzioni a Firenze, allerta nel fine settimana che sale da codice arancione a codice rosso, e quanto si legge nel bollettino elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia, e il Comune rinnova un appello alla collaborazione da parte dei medici di famiglia per la segnalazione delle situazioni più critiche, così da intervenire con azioni mirate, con l'inserimento nel servizio di sorveglianza attiva. Siamo dunque al meteo per domani: cielo sereno poco nuvoloso, con sviluppo di copertura cumuliforme pomeridiana sui rilievi, associata a brevi temporali sull'Appennino, venti deboli di brezza, mari calmi, temperature stazionarie, come detto in lieve aumento le massime. Sono le 19 passate da 2 minuti, ringrazio Pierluigi Megahertz per l'assistenza in regia. A lui ridarò la linea alle 19.30 al GR di Popolare Network e Newsline. Torniamo domattina dalla redazione di Controradio. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
Controradio, Newsline, estate.